rivelati o svelati alla nascita della Chiesa, abbiamo detto che la definizione di un mistero in questo senso, almeno ciò che Paolo intendeva, è qualcosa che non era stato rivelato a nessun altro popolo in nessun'altra epoca. Quindi era sempre tenuto in segreto o nascosto tutti questi benefici che noi abbiamo come parte della sua Chiesa. Abbiamo detto il primo mistero, o la prima cosa sempre nascosta, ma ora rivelata e attualizzata in questo periodo unico, è Cristo in noi. Cristo in noi, che siamo una dimora di Dio nello Spirito. Cioè ogni persona, a prescindere dalla nazionalità, riceve il battesimo e il dono dello Spirito Santo nel momento in cui crede in Cristo Gesù come Salvatore. E questa era una cosa proprio nascosto e sconosciuto nelle età precedenti. Nelle età precedenti lo Spirito Santo è stato mandato, no, per un periodo di tempo, per un motivo specifico, per una persona in particolare, e poi se ne tornò a Dio dopo questo periodo. Ma ora Cristo vive in noi per sempre, non con in un tempio o una tenda, non con noi, ma in noi. E Paolo dice: questo è il mistero, Cristo in voi. Ok? Ora dobbiamo continuare con il secondo mistero. Apriamo di nuovo al libro di Efesini. E la Pentecoste è importante perché questo è il giorno in cui è iniziato questo nuovo periodo, questo mistero con tutte le nuove verità rivelate in cui noi sperimentiamo e in cui godiamoci oggi come membri del corpo di Cristo. A proposito, il secondo mistero è che al momento del battesimo dello Spirito, sia gli ebrei che i gentili diventano uno nel corpo di Cristo, ovvero nella famiglia di Dio. E se non avete notato in passato, abbiamo qui, al fondo della stanza, voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Ok, Efesini capitolo 1, e questo ho qualcosa che ho notato mentre mi preparavo per questo studio, che mi ha veramente colpito profondamente. Efesini capitolo 1, leggiamo versetti 9 e 10. Facendoci conoscere, notato, il mistero, ok? Il mistero, questi segreti sempre nascosti, ma ora rivelati. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, notate, sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, il beneplacito di Dio, la volontà di Dio, ciò che piaceva a Dio dall'eternità passata era di pianificare una dispensazione, un tempo unico in cui tutti saranno raccolti o riuniti sotto un solo capo come parte di una sola famiglia. Questo era sempre, no, la volontà di Dio che è stato nascosto dall'eternità passata fino al giorno della Pentecoste. Questo per me è Pazzesco. Ok? Andiamo al capitolo 2, versetto 19. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà per raccogliere nella dispensazione tutte le cose. Versetto 19. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Perché? Perché questa faceva parte della volontà del bene placito di Dio. Capitolo 3, versetto 3. Come per rivelazioni, egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrisse in breve. Saltiamo al versetto 6. Affinché i gentili siano coredi e dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Quindi il secondo mistero, no, è che c'è un solo corpo, che non c'è nessuna differenza dalla nostra nazionalità, della nostra passata. In Cristo diventiamo un solo corpo, facciamo parte della stessa famiglia. E nell'eternità passata, prima ancora che il mondo esistesse, Dio desiderò e predestinò, questa è la predestinazione, che non ha nulla a che fare con noi, ma il desiderio di Dio è che c'era un periodo unico in cui ognuno che si crede riceverà lo Spirito Santo e sarà parte della stessa famiglia, senza distinzione. Quindi Dio desiderò e predestinò che ogni persona che avrebbe creduto in Gesù Cristo in questa epoca, indipendentemente dalla nazionalità, fosse accolta nella sua famiglia con lo stesso status dei suoi figli. Una cosa nascosta da tutte le altre generazioni, ma ora è rivelata e sta adempiendo in questo momento attuale. Questo è un momento unico nella storia in cui ogni identità nazionale scomparirà e saremo tutti uno nel corpo di Cristo. E questa nuova verità era così sconvolgente, no? È difficile da accettare che ci vollero diverse visioni. Abbiamo già menzionato questo, no, con Pietro. Quando Pietro arrivò alla casa di Cornelio, lui diceva, ma sai che non è legale per me di entrare nella casa di un gentile? Ma ora Dio mi ha fatto capire che non c'è nessuna differenza. Diverse visioni da parte di Dio e anche diverse lettere o epistole del Nuovo Testamento per convincere pienamente la Chiesa primitiva della sua realtà. Perché ricordiamoci, la Chiesa primitiva era praticamente tutto ebreo, perché il Vangelo era stato predicato a chi per prima? Gli ebrei. Quindi una chiesa praticamente consistente di ebrei deve essere convinta che noi gentili, ok, avremo la stessa presenza di Dio e facciamo parte della sua famiglia come loro sin dall'inizio, no? E questa mattina io ho detto Romani ed Efesini trattano principalmente questo argomento, che in Cristo, no, diventiamo uno. Quella muro di separazione è distrutta e non c'è ebrei o gentile, ma siamo tutti uno, una famiglia in Cristo Gesù. E questo era sconosciuta e ai occhi di un ebreo impossibile. Però Dio attuò questa nuova realtà nel giorno della Pentecoste, con la nascita della Chiesa. Quindi questa mattina, come Chiesa locale, celebriamo e viviamo, no? Quella proprio quella verità proprio nel giorno in cui è stata rivelata la Pentecoste. Quante nazionalità ci sono in questa stanza? Almeno 10? 11? Ma non è che io sono ancora un americano e lui albanese. Siamo nella famiglia di Dio, figli di Dio. E non c'entra questa distinzione. Non è che io ho alcuni diritti come americano che anni non è come albanese. No, in Cristo siamo tutti, no, la dimora di Dio e ricevo la pienezza di Cristo, del suo spirito, e diventiamo ugualmente membri della famiglia di Dio. Cittadini dei santi e del cielo. E questo era proprio nascosto e difficilissimo accettare all'inizio della nascita della Chiesa. Ed Efesini tratta interamente questo argomento e per la maggior parte anche la lettera ai Romani è stato scritto per affrontare l'atteggiamento dei ebrei verso i gentili. E questo è di ottima importanza di capire quando leggi la lettera dei Romani. Ok, l'uomo che sta chiedendo in Romani è un ebreo che non possa capire l'ingresso dei gentili nella Chiesa e come Dio possa affidare a noi gli stessi diritti come gli ebrei. E questo fa tutta la differenza nel leggere il libro di Romani, però questo è un altro studio intero. Ok? Allora, il terzo mistero è che grazie alla presenza dello Spirito Santo ogni credente ha uguale accesso a Dio. Uguale accesso a Dio. Efesini capitolo 2, versetto 18. Ricordaci, questa lettera inizia dicendo che questo mistero è stato rivelato ora da Paolo e la lettera espone gli aspetti del mistero, cioè Cristo in noi, che facciamo o diventiamo nella stessa famiglia, un solo corpo. E nel versetto 2, versetto 18, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi, cioè quelli che erano lontani, noi gentili, quelli che erano vicini, gli ebrei, noi entrambi abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. In uno stesso spirito. E qui dobbiamo parlarci un po'. Ciò non era mai stato promesso, né era noto nell'Antico Testamento. E non fu possibile se non dopo la morte, la sepoltura, la risurrezione e l'ascensione di Gesù Cristo. Ok? Si è sempre saputo, non era un mistero, che i gentili potevano essere salvati e lo sarebbero stati. In Isaia, la Bibbia dice che Cristo sarebbe una luce per tutte le nazioni, anche per i gentili. Questo non faceva parte del mistero. Non era nascosto che i gentili verranno alla salvezza. Infatti, leggiamo un solo versetto, Isaia 49, versetto 6. Certo. Certo. Era nascosto da tutte le età, da tutti, anche Satana, giustamente. Isaia 49, versetto 6. Egli dice, cioè l'Eterno, il mio Dio, egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Perciò io ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Quindi non era un segreto o nascosto che noi gentili sarebbero salvati credendo in Cristo. Ok? In passato abbiamo studiato le leggi dell'Antico Testamento secondo cui a qualsiasi straniero che desiderasse conoscere ed adorare il vero Dio, che dimorava in Israele, non solo era permesso farlo, ma doveva essere trattato e amato dagli israeliti come, sto citando, colui che è nato fra voi. Anche questo non faceva parte del mistero, ok? Ciò nonostante, non è mai stato promesso che loro o noi, gentili, avremmo goduto dei stessi privilegi, ok, del popolo eletto di Dio, Israele. Vi dico questo, no? Ora, proprio come Dio scelse Israele per essere il suo portavoce nel mondo, noi oggi abbiamo quello stesso privilegio di essere la portavoce di Dio. Dio scelse Israele, ma ora noi abbiamo anche questo privilegio, lo stesso accesso come Dio. Mentre un tempo solo i Leviti potevano essere sacerdoti, ora, alleluia, ogni credente è un sacerdote. Ogni credente può andare direttamente a Dio in preghiera. Ma con la nazione di Israele no, solo i Leviti. Ogni credente possa fare e doveva fare sacrifici spirituali. In precedenza solo i Leviti possono fare dei sacrifici. Ogni credente possa intercedere per qualcun altro. In passato, solo il sacerdozio. Quindi in questo senso noi tutti, sia ebrei e gentili, abbiamo lo stesso accesso a Dio grazie al suo spirito che dimora in ognuno di noi. E questa era una grande differenza, un mistero nascosto da tutti gli secoli che ora è stata rivelata attraverso la nascita della sua Chiesa. E noi chiamiamo questa verità il sacerdozio del credente. Il sacerdozio del credente, ed è un aspetto unico, unico, del mistero della età della Chiesa. Noi abbiamo il privilegio, qualsiasi credente, non abbiamo bisogno, ecco perché crediamo che la Chiesa cattolica è una falsa, dal fondamento fino al capo. Non abbiamo bisogno per un prete ancora, perché in questa epoca noi siamo il sacerdozio spirituale, i sacerdoti di Dio, e abbiamo accesso diretto. E non mi serve un mezzo umano per intercedere, per pregare, per servire, per dare offerti, per fare tutto quanto nel senso spirituale, perché io sono un credente, io sono un sacerdote. E questo è unico e fu nascosto da tutti gli altri secoli. E noi godiamo in questo privilegio oggi. La volontà di Dio era quella di avere un periodo speciale nella storia del mondo in cui tutti gli uomini avrebbero avuto pari dignità, valore e accesso a Lui stesso, e quel periodo è iniziato a Pentecoste e continua ancora oggi. Oggi, ecco perché io posso chiedere a Marco, Andy, Cristina, Daisy, Gidelva, Jenny di pregare, perché noi tutti siamo sacerdoti. Abbiamo accesso uguale a Dio. Non è che il pastore fa una preghiera speciale con più potenza che alcun altro. Abbiamo tutti accessi, lo stesso accesso a Dio attraverso lo Spirito. Però questo vuol dire che dobbiamo avere lo Spirito Santo che dimora in noi. Ok? Pietro parla di un sacerdozio santo, è un popolo che fanno sacrifici spirituali, cioè noi credenti. E questa mattina, come Chiesa locale, celebriamo e viviamo quella verità proprio nel giorno in cui è stata rivelata, la Pentecoste. Quindi dal nostro punto di vista la Pentecoste è uno dei giorni più importanti nella storia dell'umanità. C'è un paio di giorni così, però la Pentecoste veramente fa parte di questi giorni importantissimi, no? Per quanto riguarda la storia umana. Allora, il quarto mistero è che ogni credente nell'epoca della Chiesa ha la speranza di essere trasformato senza dover morire. Senza dover morire. Ancora dobbiamo pensarci un po' e tornare all'Antico Testamento. 1 Corinzi 15. Ricordiamo Paolo, lo stesso autore, che parlava del mistero in Efesini e Colossesi, è colui che ha scritto 1 Corinzi. Quindi dobbiamo avere la stessa definizione di questa parola mistero quando leggiamo 1 Corinzi 15. 1 Corinzi 15, 51 e 52. Ecco, io vi dico cosa? Un mistero, cioè qualcosa che non era ancora rivelata fino ad ora. Ecco, vi dico un mistero. Non tutti moremo. Ecco il mistero. Ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Noi che siamo ancora in vita saremo mutati. Il mistero era che non dobbiamo per forza morire per essere trasformati. Sto citando. Di grande importanza in queste rivelazioni è il fatto che la traslazione o il mutamento dei santi è dichiarata essere un mistero. In contrasto con il metodo più generale di trasformazione o mutamento, incarnato nella dottrina della risurrezione, viene insegnata chiaramente la verità che i corpi dei credenti sulla terra al momento della venuta del Signore per loro saranno traslati e trasformati in corpi immortali o incorruttibili e immortali senza sperimentare la morte fisica. Dovrebbe essere chiaro a tutti gli studiosi attenti della parola di Dio che non è un mistero che i santi che muoiono saranno risuscitati. Questo era sempre conosciuto, che ci sarà una risurrezione e anche una glorificazione. Ok? Questo non faceva parte del mistero. La dottrina della risurrezione è insegnata sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento e non era una verità nascosta. Né è un mistero che ci saranno santi viventi sulla terra al momento della venuta del Signore. Tutti i passaggi che trattano della seconda venuta, così come quelli che parlano della venuta di Cristo per la sua Chiesa, presuppongono o affermano che i santi saranno sulla terra in attesa della sua venuta. Il mistero preciso è la rivelazione aggiuntiva del fatto della traslazione o mutamento senza morire in relazione alla venuta del Signore. Ok? La glorificazione, ovvero la speranza di un cambiamento glorioso, era già nota nei secoli passati. Addirittura Giobbe parlava del fatto che non può aspettare il giorno del suo cambiamento. Ok? Anche Davide ne parla nei Salmi. Ma non vi era mai stata la promessa, mai la promessa, rivolta ad ogni credente della possibilità di essere glorificati senza prima morire. Senza prima morire. In poche parole, ok? Il rapimento della Chiesa è uno dei misteri svelati con la nascita della Chiesa, che noi tutti abbiamo, la Bibbia ci chiama la nostra beata speranza di non dobbiamo morire ed essere all'istante, in qualsiasi momento, la possibilità di essere trasformati, glorificati e alla presenza di Gesù Cristo. Andiamo a Colossesi. Colossesi capitolo 1, versetto 27. Va bene, versetto 26. Il mistero che fu tenuto nascosto dai secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali, suoi santi, Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, che risulta nella speranza di gloria. Perché Cristo vive in me, io ho la speranza di gloria. Cioè la speranza che non dovevo morire e posso essere nella gloria con Lui in qualsiasi momento. Questo faceva parte del mistero. Allora andiamo al capitolo 3 di Colossesi, versetto 4. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Quando Cristo apparirà, noi appariremo con Lui non nella tomba, non nella tribolazione, ma in gloria. In gloria. Ok? Andiamo a Primo Tessalonicesi. E questa verità fu tenuta nascosta da tutte le altre generazioni, tutte le altre epoche, ma ora è stato rivelato e attualizzato nel giorno della Pentecoste. Primo Tessalonicesi 4, 13 a 18. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono o sono morti, finché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. La Bibbia non dice che non siamo tristi quando perdiamo o quando uno dei nostri parenti, amici, deve morire e stare con il Signore. La tristezza c'è, ma non siamo tristi come il mondo, perché abbiamo speranza di rivederli, infatti, per tutta l'eternità. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ok? Questo era già conosciuto. Ora vi diciamo questo per parole del Signore. Questa è la cosa aggiunta, no? Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Quando Lui apparirà, noi appariremo con Lui in gloria. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Io vivo con la speranza e la gioia che c'è la possibilità che non devo morire, che in qualsiasi momento Cristo può venire per chiamarmi, per chiamarmi a se stesso, in quell'istante io sarò glorificato. Questa è la beata speranza della Chiesa, non la beata speranza del vecchio patto, la beata speranza della Chiesa. Questa mattina, come Chiesa locale, celebriamo e viviamo quella verità proprio nel giorno in cui è stata rivelata, la Pentecoste. E poi concludiamo con il terzo, e c'è un'altra cosa che io ho tenuto nascosto fino alla fine di questo culto. Il quinto mistero è che il matrimonio fu progettato per essere un'immagine dell'unione del credente con Gesù Cristo. Questo era un piccolo segreto tenuto nascosto dal giardino dall'Eden fino ad oggi. Efesini capitolo 5. Il tema dell'Efesini è questo mistero e tutti i benefici del mistero o tutti i diversi aspetti del mistero, no? Versetto 32, Efesini 5, 32. Questo cosa? Mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, che ci riporta al capitolo 5 in cui dice il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa e la moglie deve sottomettersi al marito come al Signore. Quindi c'era un piccolissimo segreto, no? Nascosto dal giardino di Eden fino alla nascita della Chiesa, cioè che il matrimonio fu progettato attualmente per essere un'immagine dell'amore di Cristo verso la sua Chiesa. Quindi quel disegno definitivo sul matrimonio era un piccolo segreto rimasto nascosto per migliaia di anni, ma ora è stato rivelato e una volta compreso dovrebbe spingerci, no? In quanto membri del corpo di Cristo ad amare come Lui ci ha amato. Dovrebbe renderci consapevole che le nostre vite vanno ben oltre noi stessi. Il mio matrimonio è molto più grande di solo me stesso. È un'immagine al mondo dell'amore di Cristo verso di me. Abbiamo il privilegio di vivere in questo periodo con la presenza, la potenza e la promessa della venuta di Gesù per noi come una realtà che sperimentiamo ogni giorno. E questi sono i misteri che sono stati rivelati e realizzati nella vita di ogni persona che ha creduto dal giorno di quella prima Pentecoste quasi 2000 anni fa, quando nacque la Chiesa, fino a questa Pentecoste, no? E poi fino al giorno in cui questa epoca finirà con il rapimento della Chiesa. E poi tutti questi benefici svaniscono. La domanda è: fai parte della Chiesa di Dio oggi? Lo Spirito Santo dimora in te? Se no, deve semplicemente ravvedersi, cambiare idea, invocare il nome di Cristo, dire io sono incapace, sono un peccatore senza speranza e Cristo è la mia unica speranza. E ora mi fido di te, Signore, di pagare, salvarmi e dammi la vita eterna, il dono dello Spirito Santo. E fai così con un cuore sincero, Dio ti salverà e ti donerà lo Spirito Santo. E per quelli che, di noi che conosciamo Cristo, abbiamo una grande responsabilità e il privilegio di annunciare questo mistero, come Paolo diceva, al tutto il mondo. E per questo facciamo una conferenza missionaria la domenica prossima, per ricordarci quanti privilegiati siamo per vivere in questa epoca in cui Dio Cristo dimora in noi e per darci la potenza di portare il messaggio del mistero di Cristo a tutto il mondo. Spero che sarete presenti e pregherete finché lo Spirito Santo operi in tutti i nostri cuori per la gloria di Dio. E prima di concludere...